Babilonia. Magnifiche Elene Caresani. Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani, che fa anche rima. Non so se mi spiego.
Estate zitta. Estate zitta. Estate zitta. Estate zitta.
Ecco, ringraziamo Mannarino che
per
finalmente, perché noi non possiamo permettercelo, insomma, dobbiamo mantenere. Sì. Però da quanto tempo lo pensiamo?
Beh, da un bel po'. Ma Mannarino è stato anche dalle vostre parti, è venuto a trovarmi in radio, credo.
Sì, per anni.
Ve ne ricordate ancora?
Ce ne ricordiamo ancora, l'abbiamo ospitato anche sulla nostra arca radiofonica, ormai tempo fa. Oggi invece ci ritroviamo, come sempre, buongiorno Valerio.
Buongiorno Sergio.
Un saluto a tutti, benvenuti a Babilonia, e anche oggi non siamo soli ed è un grande piacere.
Eh sì, siamo con Gabriele Cohen.
Eccoci,
ciao. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Diciamo subito che non è il terzo fratello Cohen, anche se qualcuno magari lo pensa.
Diciamo, avendo io due fratelli, sono il terzo fratello Cohen, però di altri Cohen.
Esatto. Quelli meno famosi.
Sì, purtroppo.
Non è detto.
Non è detto.
Dipende dalla latitudine.
No, dicevo quelli meno famosi, i cinematografici. Noi
ormai
ospitiamo solo i più famosi.
Però prima o poi gli farai una colonna sonora.
Io adesso mi proporrò, insomma, sicuramente.
Allora, Gabriele, dunque, siamo molto contenti di averti qua, perché in realtà tu sei molto babilonico. L'attitudine, diciamo, è certificata dai tuoi dischi, dai tuoi viaggi e anche dalle tue curiosità, anche dagli approfondimenti, perché la cosa che mi piace di Gabriele è che quando decide un progetto, poi ecco, non è che ci va giù superficiale, entra dentro al mondo poetico o alla storia, nel caso ad esempio di tutte le cose che hai fatto con quello che ha a che fare con la tua cultura, quella del mondo klezmer, eccetera, tua cultura nel senso che l'hai portata anche e trasformata in un progetto jazz, e con quel progetto lì proprio arrivò alla corte di John Zorn. Ci vorresti essere
Mica poco. No, io non ne son degno. Polistrumentista, l'abbiamo detto, sassofonista, clarinettista, pratica il clarinetto basso, è uno strumento meraviglioso, basterebbe questo a farmelo piacere, però insomma bisogna anche usarlo con competenza, come fa lui.
Avremo modo anche ovviamente di ascoltare la sua musica, ci ha portato tre regali d'ascolto anche molto diversificati, per cui avremo un bello spettro di queste curiosità di cui parlavo. Ma noi adesso prendiamo un charter verso Babele.
Oi tara, ai tara, le tellicat lai turille.
Charter verso Babele è perché appunto questo è il canto di Babele, la nostra rubrica che si occupa di andare a scovare canzoni, brani musicali che sono appunto cantati in un idioma che per noi è abbastanza sorprendente.
Sì, in questo caso l'hindi, non credo, so quante canzoni in hindi ti capita di ascoltare.
No, me ne capita, però è difficile poi tradurle.
Certo, Naima Akhtar potrebbe tradurtele al volo in inglese, lei è nata in Inghilterra, infatti classe 1964, da famiglia indiana evidentemente, e si è portata dietro le sue radici anche nella musica, negli incontri che ha avuto l'avventura di sperimentare, ad esempio quello con Gary Lucas, che è un nome che credo non lascio indifferente anche Gabriele. Ti è capitato di incrociarlo?
No,
magari.
Però lo stimo parecchio, insomma. È un musicista che amo,
un chitarrista alchemico. Bene, abbiamo parlato tempo fa con De Niro,
che ha collaborato per un disco dedicato alla musica di Jeff Buckley.
A proposito, vedi, De Niro e i fratelli Coen, ormai stiamo stabilendo una sorta di ponte incredibile con Hollywood. Naima Akhtar è la voce di questo splendido brano, Aksar, con il testo scritto, oltre che interpretato da lei, da un disco del 2007 proprio in duo con Gary Lucas.
Come
عشق کی دنیا میں کھو جاتے ہیں
Sar, lo trovo un brano fantastico.
Molto bello, anche appunto il manovria sulla chitarra che ricorda un po' quello di Michael Hages, però senza quel melodismo un po' efferato della New Age. Qui era al servizio di una...
Gary Lucas con la voce di Naeem Akhtar. Tra l'altro mi è venuto un dubbio perché ho detto duo, ma in realtà sembra che ci sia anche un percussionista. Non so se è lui che
potrebbe
riesce...
Anche essere... No, sì, sembrava molto percussivo sulla chitarra, o forse un minimo.
Però evocava di quando in quando anche un po' le tabla, no?
Adesso faremo analizzare lo spettro.
Sì.
E ci dirà adesso Luigi Di Filippo, il nostro tecnico, fra pochi secondi,
esatto,
se c'è un
percussionista. Intanto noi proseguiamo col programma.
Certo, certo.
Aia.
Sì, abbiamo fatto di tutto per distrarre il nostro ospite, perché ora
è cascato. Abbiamo preso a prestito qualche battuta di Messiaen, la sua Turangalì, la sinfonia che così presenta questi agguati.
Certificava perché, appunto, il salto nel buio. Allora, noi ti facciamo ascoltare un pezzo adesso, Gabriele, senza dirti di che si tratta.
Ah,
però il giochino non è da blindfold test, da rivista jazz, diciamo così. Vogliamo restituirti il regalo che ci farai con i tuoi ascolti, proponendotene uno noi, senza dirti di che si tratta. Poi tu ci dici che effetto ti ha fatto.
Bene. Thank you.
Allora, poi questa cosa continuava.
Beh, sembra abbastanza chiaro, no? Anzi, registrazione sul campo, qui eravamo in un pascolo dell'altopiano bernese,
non puoi,
credo.
Non puoi depistare il nostro ospite.
Gli armenti che girano così, no? No, volevo aiutarlo, no, ma non so.
Io sento degli esotismi un po'. Mi è venuto in mente Duke Ellington in particolare, nel senso che Duke Ellington in qualche modo è stato. La sua spesso era una world music ante litteram, nel senso che ha avuto la fortuna di viaggiare da un angolo all'altro del mondo, no? Grazie al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e alla sua bravura naturalmente, e quindi ha dedicato tante composizioni diverse ai paesi del mondo, e quindi sentivo un po' degli africanismi di alcune sue musiche. Poi c'era il flauto, no? E le percussioni, sembrava quasi un gamelan balinese, non so, più di questo non...
Guarda, era un po' il Duke Ellington del free jazz, ovvero San Ra.
Ah bene, beh, ma uguale.
Che effettivamente
Duke Ellington del free jazz mi piace.
La strada è quella, però.
Sì, la strada è quella, e anche il discorso sull'esotismo, perché poi San Ra è stato un po' anche confusionario in questo suo girovagare, nel senso che mette insieme culture diverse senza problemi, non soltanto terrestri, come sappiamo,
certo,
anche extraterrestri.
Tra l'altro lui appunto arrivava da fuori probabilmente, quindi.
Poi come sappiamo, cioè anzi vi dico subito per rassicurarvi che qui c'erano nell'orchestra anche i soliti due piloni fondamentali, Marshall Allen e John Gilmour. Però questo, che è un pezzo che si è tra l'altro ispirato all'Etiopia, quindi ulteriore tassello etnico, diciamo, è un disco del 59, quindi con Ellington ancora attivo, tra l'altro, quindi le cose si mescolavano. C'era anche molto coraggio, no?
Sì, assolutamente. Sì, sì,
anche lo stupore di scoprire delle cose così importanti.
Sì, poi anche gli strumenti, come diceva, questi flauti non erano flauti, insomma, quelli che siamo abituati
normali
a vedere in orchestra.
Sì, poi il 59 flautini. Ancora è presto, nel senso che... Sì. Primi esperimenti di questo tipo a volte li trovi in metà anni 60,
sì, forse spinti. Tony Scott ha fatto, per orchestra, però a te quando è capitato di avere questo tipo di stupore, cioè di scoprire una cultura etnica di cui non sapevi nulla? Magari può essere successo anche ieri l'altro,
Stamattina. Diciamo già nei primi anni 90, insomma, in qualche modo, quando poi ho mescolato il jazz, che è un po' la musica in cui mi sono formato, con le musiche del Mediterraneo. Quindi, in qualche modo, per me può sembrare strano, ma la scoperta è stata la musica ebraica e la musica araba, nel senso che comunque venivo da una formazione anche familiare mista, però non sono cresciuto ascoltando musica ebraica, sono cresciuto ascoltando jazz, Coltrane.
E ti ha sorpreso anche la connessione tra le due?
Quello, diciamo sì, mi ha molto affascinato, nel senso che comunque mi sono piazzato idealmente in Andalusia e lì ho scoperto che queste tre culture monoteistiche, insomma, si scontravano, si incontravano, ma hanno dato vita veramente a qualcosa di bello.
Ecco, a proposito di qualcosa di bello, adesso tocca proprio al primo regalo che ci hai portato.
Certo.
E di che si tratta? Dove andiamo a finire?
Cosa hai selezionato? Perché poi non è facile la sua discografia, non è che sia così cortissima.
Ci ho dovuto ragionare anch'io. Comunque, in qualche modo si riallaccia a San Ra, come dicevamo, nel senso che è un lavoro che è uscito un po' di tempo fa, dedicato alla Kabbalah, e quindi si chiama Sefirot, perché questi Sefirot sono queste sfere celesti, no? È un po' una cosmogonia che però ha anche lo stesso riflesso nella Kabbalah ebraica e anche nella psicologia umana. E quindi è un lavoro di 10 composizioni originali, 10 come sono le Sefirot, e una di queste Sefirot, appunto, è, per esempio, è ispirata anche ai numeri, no? Alla numerologia ebraica. Questo brano, per esempio, ad esempio, è in 7 quarti, è anche il numero 7, diciamo, della struttura del mondo divino. Yesod.
Chi suona con te?
Con me suonano Pietro Lussu al Fender Rhodes, e poi c'è Marco Loddo al basso elettrico, Luca Caponi alla batteria, Arnaldo Vacca alle percussioni, Lutte Berg alla chitarra, e ospiti abbiamo avuto anche Mario Rivera al basso e Francesco Poeti alla chitarra. È un lavoro tra jazz, ebraismo esoterico e jazz elettrico, insomma elettricità. Thank you.
Gabriele Cohen, sì, ci ha regalato subito qualcosa di prezioso, un ascolto che tra l'altro, non so se sei d'accordo Valerio, secondo me conferma per l'ennesima volta quanto sia stata sciagurata la stagione cosiddetta della diffusion, no? Perché l'incontro invece tra universi solo apparentemente lontani era partito così, con questo approccio
era partita benissimo,
decisamente sì, sano dal punto di vista creativo, e ora per fortuna torniamo un po' a quello, certo. Non c'è più la fusion, mi confermi? No,
no? Sì, è una di quelle cose che veramente male. Suonano stantie anche soltanto dopo due battute,
meno male,
però
meno male.
Ce ne siamo sciroppata tantissimo
purtroppo sì, però sì, insomma sì. Vi consiglio per esempio questo disco Sephiroth,
sì, sì, qua c'è un po' il Miles elettrico chiaramente dietro,
certo.
Ci sono alcune sonorità di John Zorn, cioè ci sono tanti ascolti che ho fatto insomma.
Dunque, ha telefonato mia nipote Esther,
sì,
e dice di ridargli tutti i suoi giocattoli perché glieli avete rubati per fare questo break.
Beh, Tom Zee anche lui è bello alchimico, direi,
sì,
quando
sì,
crea questi
grande
groove, però dici che ha...
Secondo me sì,
facciamo
c'era
un appello, qualche... insomma, riportali perché...
Grande Tom Zee comunque, lui se proprio vogliamo sempre trovare similitudini può essere considerato il Frank Zappa brasiliano.
Ah, ti ha preso questa
ormai
cosa?
Ormai sì, adesso continuo fino alla fine.
Musica bestiale.
Ecco, sembra così, si incattivisce, ma non è credibile. No. Elena, anche perché musica bestiale, in un certo senso, anche quella che abbiamo appena ascoltato, bestiale nel senso di molto bella, no?
Esatto,
si può usare.
Sì, sì, no, invece in questo caso...
No, qui siamo proprio allo zoo. Non so se Gabriele ti è mai capitato di suonare pensando al mondo animale o comunque di intitolare qualche brano a un animale. A un...
No, però mi sembra un'ottima idea per un prossimo progetto, grazie.
Esatto. Vedi, possiamo partire da qui. In realtà abbiamo inanellato vari tipi di esempi sparsi un po' ovunque geograficamente anche nella storia. In questo caso siamo tra 5 e 600, così vuole la biografia di Adriano Banchieri, monaco benedettino, noto anche come Adriano da Bologna. Tutta un'altra cosa, è organista, compositore, letterato e costruttore di strumenti. Ha ideato questo arpichitarrone, che si chiama anche arpitarrone, che ti consiglio, tu c'hai la balalaica bassa,
ma magari,
puoi avere anche
vorrei
l'arpitarrone, che insomma probabilmente non trovi in un negozio così
no,
facilmente.
Forse è il museo degli strumenti musicali.
Adriano Banchieri è famoso in particolare per il suo festino nella sera del Giovedì Grasso Avanti Cena, pubblicato a Venezia nel 1608, che contiene questo passaggio secondo me delizioso, il contrappunto bestiale alla mente, e qui anche Gabriele dovrebbe come dire aderire, nel senso che alla mente significa improvvisato in pratica. Nobili spettatori, udrete or ora quattro belli umori, un cane, un gatto, un cucco, un chiù, per spasso far contrappunto bestiale alla mente sopra un basso, e sono cinque voci quindi che imitano i versi di animali e sostenute da un severo basso d'armonia con il testo in latino maccheronico. Però ora basta chiacchiere,
sta crescendo
però
l'attesa,
ascoltiamo.
Contrapunto, 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 contrapunto
voluto dirla sua anche alla fine. Il cane, un contrappunto bestiale, questo detto alla mente, come dicevo, perché gli intrecci melodici in origine erano improvvisati, oggi sono scritti evidentemente, ma questo si potrebbe dire anche di molta musica che chiamiamo classica e che nasce appunto come improvvisazione.
Poi se la sono scordata.
Sì, no, poi la scrivono e c'è chi rimane lì attaccato alla partitura appena gliela togli. No, per fortuna sono sempre meno i musicisti così, e di sicuro non è così Gabriele Cohen. Se ti leviamo lo spartito
si fa,
tu prosegui tranquillamente.
Sì, si dovete staccare la spina praticamente.
Ma in genere, ecco, scrivi molto, qual è la percentuale di scrittura che anima?
Beh, diciamo che da vecchio jazzista spesso scrivo i temi e poi però mi interessa molto lo sviluppo dell'assolo, insomma, del canovaccio armonico, no? Su cui reinventare nuove melodie in modo estemporaneo, che in fondo quella è l'improvvisazione. Naturalmente a volte invece quando si scrive magari per immagini, no? Invece la parte scritta è
fondamentale.
Più importante.
Sì, sì, ora, io sono un po' preoccupato per quello che sta per arrivare.
Hai ragione ad essere preoccupato. Di nuovo questo comitato fantomatico
di ascoltatori.
Mamma mia. Sì, no, gli ascoltatori chiamano alla nostra segreteria telefonica. Poi però c'è questo comitato di...
che fa da filtro.
Sì, che dovrebbe scegliere la domanda ideale per l'ospite di turno. Però ogni tanto combinano dei disastri. Non si... Vabbè, insomma, speriamo in bene. Sentiamo.
Buongiorno a tutti, sono Margherita. Vorrei che il vostro ospite mi parlasse, mi spiegasse un po' del sex appeal del clarinetto basso, se possibile. Grazie di cuore.
Sì, ecco, salutiamo anche a me questa cosa.
Sì, è una richiesta particolare, insomma, che giriamo volentieri.
È interessante perché in genere il sex appeal è più legato al sax appeal, no? Spesso c'è questo gioco tra il suono del sassofono. Ecco, quindi applicata al clarinetto è un po' più particolare, insomma.
Però
devo dire che poi il clarinetto basso, con questo suono molto morbido, no? Molto suadente, in qualche modo si avvicina anche a queste sonorità che possono essere più così.
Sì, Margherita, diciamo, forse intendeva, tu dici morbido, ma anche virile, no? In qualche
certo,
modo.
Certo, sì, però diciamo...
È bello che cerca di essere serio anche Gabriele.
Sì, sì, no, è serissimo. Salutiamo Margherita.
La domanda è notevole. Sì, mi è piaciuta la domanda, insomma.
E come la condiamo in musica questa?
Ma la condiamo con un bellissimo omaggio che ha fatto, non so se lo conosci questo disco di David Marr, Ballads for Bass Clarinet.
Sì, tutto a clarinetto basso.
Tutto a clarinetto basso, con un trio che lo accompagna, formato da Idris Mohammad alla batteria, Ray Drummond al basso e John Hicks al piano. E quindi è un'ode al clarinetto basso. Mi accodo nella ola per questo strumento, certo, perché anche a me piace tantissimo. Ci ascoltiamo, per la precisione, Lion Street.
Margherita, this is for you.
Thank you.
Beh, una delle molte possibilità espressive dello strumento, che prima forse non abbiamo citato, è quella dello staccato ritmico, percussivo, davvero, sì, che con altri strumenti a fiato non riesce così.
Lo slap tong.
Esatto, lo slap tong.
È difficile da fare.
Sì, è abbastanza impegnativo, devo dire, per avere risultati ci devi lavorare tanto. Insomma.
Giusto per così non rassicurare chi volesse provare.
Sì, però David Murray, insomma,
lui lo fa
se la cavi. Picchia, diciamo così. Sì. Questo era Lion Street.
E caro Gabriele, dopo David Murray torni di nuovo tu.
E questa è un po' una cattiveria, te lo ricordi dopo, sì, quando ci sarà la sfida, ricordatelo che...
Ma nemmeno troppo, perché che il secondo ascolto ci sposta davvero, no? Dal punto di vista anche del tuo percorso, nel senso che andiamo a finire dalle parti della cinematografia,
sì,
che tu hai frequentato a lungo e che comunque è uno scenario, una calligrafia anche diversa.
Sì, è divertente perché ho portato un ascolto di una colonna sonora in cui il clarinetto basso è proprio fondamentale.
Ecco, fantastico.
Torna. Il film è il film di Cristina Comencini, quindi un film importante, uscito purtroppo durante il coronavirus, quindi ha saltato l'uscita nelle sale cinematografiche, è uscito soltanto online, in streaming, diciamo. Poi ha recuperato, insomma, un po' nei mesi successivi, anche nelle arene estive, insomma, per fortuna. Però ecco, è un film che si intitola Tornare, con Giovanna Mezzogiorno, un film importante. Ci ho lavorato insieme a Mario Rivera, che è un po' il mio compagno di lavoro. E niente, ho portato questo Soul Hymn, che è un po' il finale del film.
Avete fatto tante insieme a Mario?
Sì, ridendo e scherzando abbiamo fatto altri film, Notturno Bus, Scontro di Civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio. Insomma, un po' di film importanti e tante cose anche per il teatro e per la televisione.
Sai che mi si è accesa una lampadina, ma lui è anche comparso in qualche film, perlomeno Matrimoni ed altri disastri.
Bravo, sì,
ora mi si è accesa mentre parlava, dico, ma io l'ho visto.
Bravo.
E c'era pure Stefano Saletti.
Sì, non sei il primo a dirmelo, infatti molte volte si ricordano proprio perché anche lì ho partecipato alla colonna sonora.
E lì facevi un tassista assassino.
Facevo il musicista. Klezmer, sì. Quindi insomma
erano i tuoi panni.
Sì, stavo a casa.
Un po' come Dexter Gordon quando fece Around Midnight, si trovava a suo agio.
Okay, allora rilanciamo invece questo ascolto, il titolo è?
Soul Hymn.
Che scena raccontava questo frammento?
Questo è proprio il finale del film, quindi come avete sentito un po' è l'idea di un'ascensione, no? Perché è un film molto cupo, però in qualche modo si risolve invece alla fine in uno squarcio di speranza, di luce, quindi ecco, non vi dico altro, sennò ve lo spoilerò troppo.
Certo, però,
andate a vederlo.
Però dava l'idea.
Sì.
Il anna per uscire, il chant se le brille. Les dames pessivères, les cavaliers joyeux, le vin dans tous les verres, l'amour dans tous les yeux. La tombe est noire, les ans sont courts, il faut s'en croire au son discours, très souvent boire, aimer toujours. Amis, vive l'orgie, j'aime la folle nuit, il en a per rugir, il est chaud, il brille. Veillons donc à nos fêtes, les fleurs et les beautés, la rose sur la tête, la femme à nos côtés.
Amis, vive l'orgie. J'aime la folle nuit, le vin dans tous les verres, l'amour dans tous les yeux.
Sei il solito alcolizzato.
Sì, sottoscriviamo subito. Édouard Lalot, una chanson à boire, qui con la voce di Tassis Christoyannis, baritono, e con Jeff Cohen al pianoforte.
Beh, ora in realtà arriviamo a un capitolo importante, perché è l'ultimo della tua discografia, è stato credo anche molto meditato e premeditato, perché insomma avere a che fare con un gigante come Bernstein non è semplice.
Eh sì, è un lavoro che ha necessitato una grande preparazione, no? Nel senso che comunque già solo scegliere le cose di Bernstein non era facile. Ho lavorato a questo disco insieme a Andrea Vena, anche con gli arrangiamenti di Andrea Vena. Abbiamo fatto un lavoro importante su West Side Story, naturalmente, però allo stesso tempo c'era la volontà di raccontare anche un Bernstein diverso da quello più noto di West Side Story, un Bernstein che si rifà alle sue radici ebraiche, naturalmente, e quindi ci sono alcune composizioni anche di ispirazione classica, come Chichester's Psalms, poi Yigdal, che è un brano appunto di ispirazione etnica in qualche modo. Ed è un disco che ho inciso con un mio nuovo gruppo, che vede Alessandro Guis al pianoforte, Benny Penazzi al violoncello, Danilo Gallo al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria.
Tra l'altro Benny Penazzi, se non sbaglio, ha avuto dei contatti col maestro.
Sì, assolutamente, perché Benny è tuttora nell'orchestra di Santa Cecilia e negli anni Ottanta, quando Lenny era direttore dell'orchestra di Santa Cecilia, hanno suonato tantissime volte. Insomma, Benny è stato diretto tante volte da Bernstein e sono usciti tante volte anche insieme a cena, insieme a tutta l'orchestra, dei racconti esilaranti, Benny Penazzi su Bernstein a Roma.
Ma cosa ti raccontava, ad esempio?
Beh, raccontava anzitutto che, insomma, sbevazzava parecchio.
La chanson à boire,
e quindi,
diciamo.
Sì,
Édouard Lalot lo praticava.
Era un personaggio viveva con l'orchestra, quindi anche finita la prova, poi magari si facevano le 4 di mattina col direttore, con tutti i racconti di una vita, insomma, quindi è veramente, deve essere stato...
Un'autorevolezza come la sua non può andare perduta in nessun caso, credo.
Sì,
e tra l'altro stavo anche pensando, con tutto il rispetto, sì, naturalmente, che è un vero peccato non poter sentire un'introduzione a questo ascolto proprio di Leonard Bernstein, che era formidabile, no? nel presentare la musica.
Sì,
con tutto il rispetto, in realtà stai parlando male di noi, non...
No, con tutto il rispetto, nel senso che lui l'ha presentata benissimo.
Nel senso che noi invece, appunto, giustamente, sarebbe molto meglio avere Bernstein che presenta
lui
se stesso.
Era molto più forte di noi, anche come radiofonico, secondo me.
Come divulgatore.
Certamente.
È vero. Beh, e quale brano hai scelto?
Ho scelto I Feel Pretty, quindi mi sento bella, carina, è un momento allegro e spensierato di questa storia, che invece, come sappiamo, è un bel drammone.
Anche tu ti senti carino?
Sì, mi sento molto pretty.
Beh, preparati, perché insomma settimana prossima il nostro pubblico ci attende di nuovo,
certo,
quindi
io
fatti bello.
Prontissimo e truccatissima.
Bravissima. E niente,
beh, grazie Gabriele.
Ringraziamo Gabriele Cohen, che è stato con noi, ci ha sopportati,
ma
ci
grazie
ha portato 3 regali sonori. Ora questo poi, tra l'altro, freschissimo, quindi lo trovate facilmente dovunque,
sì,
credo,
sì,
in tutti negozi di dischi che ormai non ci sono,
ma anche,
più,
ma questo... anche il film di cui parlava della Comencini, è vero che non è stato tanto nelle sale, ma il fatto di essere online può essere recuperato ad ogni latitudine.
Il disco è Parco della Musica Records.
Bene.
Allora, grazie ancora Gabriele, noi ci ritroviamo tra una settimana, siate
babilonici. Thank you.